di Naaman, Eliseo, il profeta stamani. Prendiamo una brevissima pausa da 1 Corinzi capitolo 15. Stamani questa ultima settimana ho sentito qualcosa su Naaman e mi ha ispirato molto, mi ha toccato il cuore e ho voluto studiarlo io stesso personalmente. Ho intitolato il messaggio stamani "Rotto per essere ripristinato". Rotto per essere ripristinato. Tra qualche attimo leggeremo i versetti in Secondo Re, ma ci troviamo in Secondo Re capitolo 5 durante il ministero di Eliseo. Eliseo era il profeta dopo Elia. Dopo il regno di Davide c'è Salomone. Siamo intorno con Salomone intorno a 900 avanti Cristo. Dopo Salomone si divide il regno, c'è Roboamo che regna in Giuda e poi Geroboamo nel settentrione. C'è poi il profeta Elia che serve, che comunica la parola di Dio, che profetizza durante il regno di Ahab, soprattutto nel settentrione, cioè nell'area che si chiama la Samaria. La Samaria equivale a Israele, ok? Perché i regni vengono divisi in due, la nazione di Israele, poi sotto Geroboamo viene diviso e viene chiamato Giuda e Israele. A volte Israele viene chiamato Samaria, e quindi stiamo parlando del settentrione. Elia, Ahab era il re, sua moglie Jezebel, forse conoscete lei meglio, erano nella zona di Samaria, al nord, ok? Quindi, dopo Elia c'è Eliseo, che ha seguito nel ministero di Elia. Sapete che quando Elia fu trasportato in cielo, Eliseo aveva chiesto una doppia porzione dello spirito, e infatti molti miracoli furono fatti da Elia, ovviamente dalla potenza del Signore. In questo periodo di Secondo Re capitolo 5 la Siria era diventata un potere emergente. Durante il ministero di Eliseo siamo introdotti quindi anche a Naaman. Naaman era il grande generale siro, il profeta Elia. Elia viene menzionato 29 volte nel Nuovo Testamento, mentre invece Eliseo solamente una volta nel Nuovo Testamento. Dove viene menzionato Eliseo nel Nuovo Testamento? In Luca capitolo 4, vi leggo io il versetto, quando Gesù introduce il suo ministero a Nazareth nella sinagoga. Versetto 27 dice: al tempo del profeta Eliseo, questo è Gesù che parla a Nazareth nella sinagoga, al tempo del profeta Elisea vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mondato eccetto Naaman il Siro. Perché Gesù menziona Naaman il Siro? Perché a Nazareth, il paese di Gesù, dove lui era cresciuto, non è nato lì, era nato a Betlemme, ma era cresciuto a Nazareth, ed era a Nazareth che lui introduce il suo ministero dicendo che le scritture si erano adempite davanti a loro e davanti ai loro occhi, ma loro lo rigettano, non vogliono accettare lui e il suo ministero, non lo accettano come il Messia. Gesù quindi dice, fa riferimento ad Elia che fu curato, diciamo che fu curato da una vedova di Sarepta, che era una zona dei gentili, era una zona, non era Israele. E poi Gesù menziona Naaman, cioè fa riferimento ai gentili che lo avevano accolto mentre lui stava in quel momento lo stavano rigettando il suo proprio paese, Israele, e specificamente Nazareth. Quindi Gesù fa riferimento a Naaman il Siro. spiegando che i gentili erano venuti alla salvezza mentre i suoi paesani cercavano di ucciderlo. E in Luca capitolo 4 versetto 16 a 30 vedete che cercano proprio di gettarlo da un dirupo, da una montagna, ma lui passando in mezzo a loro li evita. Ora Gesù voleva dimostrare con questo riferimento che lui è venuto a cercare e a salvare quelli che sono perduti. Quelli di Nazareth in quell'attimo si erano adirati all'idea di il riferimento ai gentili che Gesù aveva fatto. Ma nella vita di Naaman, che studieremo tra qualche attimo, vediamo l'opera di grazia da parte di Dio per salvare le persone a prescindere dalla loro nazionalità, sia giudei che i non giudei. E alla dimostrazione al mondo che il Signore Gesù è l'unico vero Dio in tutto il mondo. Aprite quindi a Secondo Re, versetto capitolo 5, e vediamo che lo scopo di questo brano è di dimostrare che Gesù è l'unico vero Dio di tutto il mondo. Voglio arrivare subito a questo punto facendo riferimento al versetto 8. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga a me e saprà che c'è un profeta in Israele. Il versetto 15, Naaman, dopo l'episodio, dopo il miracolo, dice: ecco, ora conosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele, perciò ora ti prego di accettare il dono. Quindi lui riconosce che Dio è l'unico vero Dio. Questo è lo scopo del racconto stamani. Vogliamo studiare un attimino questo episodio, vedremo la vita di Naaman e come Dio ha lavorato nella sua vita. E proprio come Naaman, il Siro doveva essere rotto per trovare la vera vita, anche noi dobbiamo essere disposti a permettere a Dio di rompere la durezza del nostro cuore per trasformarci per la sua gloria. E io ho pregato stamani che, predicando questo messaggio, insegnando questo messaggio, che io non lo insegni nella carne o nella mia superbia, ma che io stesso sia disposto ad essere rotto da Dio affinché Lui possa essere glorificato attraverso la mia vita. Leggiamo un attimino questi primi sei versetti di Secondo Re, capitolo 5. Ora Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Ma quest'uomo forte era valoroso, quest'uomo forte e valoroso era lebbroso. Ora alcune bande dei Siri in una razzia avevano portato via come prigionieri dal paese una piccola fanciulla, avevano portato una prigioniera dal paese di Israele, una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. Ella disse alla sua padrona: oh, se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, cioè ad Eliseo, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. Allora il re di Siria disse: va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiti. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: quando ti giungerà questa lettera, sappi che ti mando il mio servo Naaman perché lo guarisca dalla sua lebbra. Immaginate, non dobbiamo neanche immaginarlo, lo leggeremo tra qualche attimo, la reazione del re di Israele, perché gli era stato mandato questa lettera di dire: ora tu, questo mio servo, tu lo devi guarire. Lui dice al re di Israele. Ma innanzitutto vediamo in questi primi sei versetti, e poi continueremo nella lettura tra qualche attimo, vediamo che innanzitutto Naaman era un grande generale, in realtà lui era il secondo in comando in tutta la Siria. Lui era colui che doveva mettere in atto tutti i progetti del re della Siria. E quindi era l'uomo veramente più potente del territorio, e in questo momento storico la Siria era una potenza emergente. Era il più grande, più importante uomo del mondo in questo periodo, probabilmente. Era anche un uomo di grande successo, la Bibbia dice, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria, quindi non era solamente incaricato all'esercito, ma aveva avuto dei successi militari. Si era già dimostrato superiore nella capacità militare, nella capacità di condurre uomini in battaglia e fare degli avanzamenti per il suo paese. Un'altra cosa interessante di Naaman era che lui era amato sia dai suoi servi che dai suoi superiori, dal re. Il versetto 3 dice: ella, cioè la serva ebraica che era al servizio della moglie di Naaman, disse: questa iniziativa, questo pensiero della guarigione di Naaman era partita dal cuore di questa fanciulla ebrea. Oh, se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Qui c'è una serva che era stata rapita, era stata strappata via dal suo paese, dai suoi genitori, eppure in qualche modo aveva acquistato un certo affetto per il suo signore, per il marito della sua signora. E quindi Naaman era evidentemente un uomo di un carattere eccezionale, amato da questa serva. Il versetto 4 dice così: Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: la fanciulla del paese di Israele ha detto così. Allora il re di Siria disse: va pure, io ti manderò. E poi dice nella lettera: io ti mando il mio servo. Quindi anche il re della Siria aveva una grande stima per lui. Il versetto 13, vediamo che quando c'era stato un conflitto nel cuore di Naaman, che non voleva obbedire al comando di Eliseo, qui dice nel versetto 13: ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa. E quindi questi suoi servi lo chiamano padre, hanno voluto in qualche modo, volevano provare a convincerlo di ubbidire ad Eliseo, perché lo amavano, erano legati a lui con affetto. Quindi questo è l'uomo, la grandezza di questo uomo Naaman. Il re sopra di lui lo stimava, la serva lo amava, quegli altri suoi inferiori, quegli altri suoi servi o soldati sotto di lui lo chiamavano padre, quindi avevano un affetto per lui. Il versetto 5 ci dice che lui aveva delle grandi risorse materiali. Quando lui va ad Israele dice: ok, io lo farò questa cosa. Lui riconosce evidentemente il suo problema, vuole andare a vedere se può essere guarito e porta con sé le risorse materiali per coprire i costi di questo miracolo. E quindi il versetto 5 descrive 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiti. Non mi sono messo lì a calcolare quant'era, ma immagino che fosse stato tanta roba, molto importante. E quindi era un uomo di grandi risorse materiali, era fedele anche e leale al re. Abbiamo già menzionato il fatto che il re fa riferimento a lui come il suo servo. Quindi il re era disposto ad identificarsi con questo uomo nonostante la sua malattia. Quindi era un uomo di un grandissimo carattere, era un uomo molto importante. Ma vediamo nel primo versetto il problema di Naaman. Lui, con questa grandezza, con questo grande affetto, con i suoi successi, con le sue grandi risorse materiali, qui dice a fine del versetto 1: ma questo uomo forte e valoroso era lebbroso. Naaman aveva un grande problema, aveva una condanna a morte. Con tutto quello che lui aveva raggiunto nella vita, era condannato a motivo della sua malattia. Il problema di Naaman: la vita è preziosa e la vita è anche molto fragile. Il problema suo è che aveva questa lebbra. Ora, sebbene non ci sia una dichiarazione scritturale diretta che affermi che la lebbra è una figura del peccato, in Levitico capitolo 13, dove Mosè viene istruito per come trattare questi casi della malattia, si vedono chiaramente i parallelismi tra la lebbra e il peccato. Uno, per esempio, è che la malattia è sotto la pelle, non è una malattia superficiale. Si espande, cioè è contagiosa, può contaminare, causa isolamento, cioè la quarantena non l'ha inventato l'OMS, come si chiama l'OMS? Non l'ha inventato Fauci, l'ha inventato Dio nel Levitico, capitolo 13, perché questi lebbrosi dovevano essere messi in quarantena per vedere se la malattia progrediva o recideva. E quindi chi era lebbroso doveva essere isolato dal resto della popolazione affinché tutta la popolazione non fosse contaminata. E dovevano essere bruciati i panni che erano venuti in contatto con questa malattia. Questo si vede, il parallelismo tra questo e il peccato, perché il peccato è il vero problema di ogni persona. E non importa quanto tu sia buono o cattivo nella vita, il peccato è il nostro problema di fondo. Siamo tutti condannati, a prescindere dalla nostra nazionalità, a prescindere dalla nostra grandezza, dai nostri successi, dalle nostre risorse materiali, di quanto possiamo essere forti, grandi, belli e valorosi. Tutti noi abbiamo il problema del peccato. E questo problema è il peccato. Ebrei capitolo 9, versetto 27 dice, ora lo devo aprire un attimino, Ebrei 9, Ebrei 9:27, dice: come è stabilito, ecco, che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Il fatto sta che la morte è il primo problema dell'uomo, ma poi cosa faremo del nostro peccato? Questo è il problema. Dice: è stabilito che gli uomini muoiono, ma poi c'è anche il giudizio. Non è solamente il suo problema fisico che lui aveva della sua lebbra, ma lui doveva anche dare conto a Dio per il suo peccato. E questo è il problema di tutti gli uomini. Ora vediamo non solo il problema di Naaman e la sua grandezza, ma anche l'amore di Dio per Naaman. Naaman era un siro. I siri erano contro tutto il mondo in quel momento. Loro andavano in guerra contro Israele, contro l'Egitto, insomma stavano cercando di dominare il mondo. Erano gentili, non gentili che erano bravi, erano gentili che non erano ebrei, quindi pagani, violenti. C'era Giona che non voleva andare assolutamente a Ninive perché erano un popolo violento. E questi erano i siri di quel periodo. Vediamo comunque che Dio era all'opera nella vita di Naaman prima che se ne rendesse conto. Guarda cosa dice il versetto 1. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Dio stava usando Naaman. Dio aveva dato potenza a Naaman. Gli aveva dato la forza e l'influenza, e il successo era venuto da Dio nella vita di Naaman. Questa è una dimostrazione dell'amore di Dio per lui. Dio stava lavorando nella vita di Naaman prima che lui se ne accorgesse, prima che lo sapesse, che lo aveva reso vincente in battaglia, versetto 1, che in modo completamente sovrano, un atto della grazia e dell'amore di Dio, che aveva messo nella sua casa una serva ebrea che era stata rapita dal suo paese. Pensa le contraddizioni in questa situazione. Qui c'è una guerra in Israele, viene rapita una bambina, portata in un altro paese, ma in qualche modo Dio stava lavorando in modo sovrano. Io non so come si conciliano tutte queste cose, ma io so che Dio stava comunque lavorando nella vita di Naaman. E questa fanciulla che ebbe un cuore tenero verso il suo signore. Questa è una dimostrazione dell'opera di Dio verso Naaman, dell'amore di Dio verso Naaman. E Dio voleva manifestarsi a Naaman. Quando lui manda questa lettera, va con la lettera al re di Israele. Leggiamo questo versetto 7 e 8. Or dopo aver letto la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: sono io Dio col potere di far morire e vivere, che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra? Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Dio voleva che Naaman lo conoscesse. Dio si stava rivelando a Naaman e fa sì che Naaman ebbe la lebbra, fa sì che Naaman ebbe questa fanciulla in casa sua. Fa sì che le circostanze si muovono per condurlo in Israele, e nonostante l'ostacolo del re di Israele, Eliseo dice: no, io lo farò conoscere il re e il Dio di tutto il mondo, e gli farò capire che in Israele c'è un profeta di Dio, e per fargli conoscere Dio stesso. Quindi l'amore di Dio per Naaman, Dio era all'opera nella sua vita prima che lui se ne rendesse conto. Ma vediamo poi il cuore di Naaman, e questo è un ulteriore problema. In versetto 9: così Naaman venne con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naaman si adirò, si arrabbiò, si infuriò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la sua mano sopra la malattia e mi guarirà dalla lebbra. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato? Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Qui vediamo il cuore di Naaman. Naaman è alla ricerca di Dio, ma a condizione sua. Lui si era presentato davanti al re con il suo problema, era andato con una lettera dicendo: guarda che io vengo qui con l'autorità del re della Siria, guarda, io sono il grande generale Naaman, ho portato con me tutto questo oro, ho portato con me tutto questo argento e ora il tuo Dio mi deve guarire. Lui era andato a Dio a condizione sua, aveva stabilito lui. Can you shut that door, please? E quindi qui si vede il cuore di Naaman, era alla ricerca di Dio a condizione sua. Qui dice: io pensavo. Vedi, lui già aveva un'idea di come Dio doveva lavorare nella sua vita. Succede mai a te? Succede mai a te di avere tu un'idea di come Dio deve intervenire nella tua vita? A me succede, forse sono l'unico peccatore in questa chiesa. Ecco, Ruth è anche lei una peccatrice. Nel senso buono, però, ovviamente. Riconosce che noi abbiamo un'idea di come Dio deve intervenire nelle nostre vite. Io pensavo che lui, che il re di Israele, il profeta, il Signore avrebbe fatto ciò che aveva detto il re della Siria. Lui pensava che qui dovevano agire come si dice noi. Primo Corinzi, capitolo 2, versetto 14, can you put that verse up there? Dice: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. Quindi per lui era una follia andare al Giordano per tuffarsi in quell'acqua sudicio perché la Siria aveva fiumi migliori di quelli. Ora uno che viene chissà dove da certi fiumi nella Svizzera, fiumi che vengono giù dal Monte Bianco, fiumi di cristallo, e uno ti dice, il profeta dice: ora vai all'ombrone qui e tuffati, e vai qui nell'Arno, buttati nell'Arno. No, se vai nell'Arno muori di sicuro, ti tirano fuori le ossa da lì dentro. E lui reagisce in questo modo. Il suo cuore era duro, per lui era una follia. Io pensavo che il profeta avrebbe agito in quest'altro modo. Nota, il re di Israele aveva una grande opportunità per glorificare Dio. Mentre invece lui si straccia le vesti e Eliseo lo riprende. Dice: perché ti sei stracciato le vesti? Per caso qui in Israele non c'è un Dio? Ma c'è il Dio vero. E il problema è che il re di Israele non lo conosceva. Lui era un uomo che stava pensando alla sua posizione. Lui stava pensando al suo potere, che non aveva, e a problemi politici. Il re di Israele gli era stato dato molto, ma i suoi interessi erano personali, politici e non spirituali. Ora Dio insegna a Naaman il suo vero problema. Nel versetto 10 la prima cosa è che Eliseo nemmeno va fuori a incontrare questo generale. Non esce di casa sua. Manda un suo servo, gli dice: senti, digli di andare al Giordano, di tuffarsi 7 volte e poi sarà mondato. Non va lì fuori per incontrarlo. Pensa l'umiliazione, pensa la reazione, la l'ira di Naaman quando non viene nemmeno riconosciuta la sua presenza. Se vieni a casa mia e suoni il campanello, il minimo che potrei fare è andare lì fuori e vedere chi è. Vado lì, apro il cancello, sì, cosa posso fare per aiutarla? Magari preghiamo insieme per questo problema. Eliseo non fa tutto questo, perché il problema di Naaman era la sua superbia. Naaman doveva essere rotto prima di essere ripristinato. E quindi Eliseo non lo riconosce come un uomo grande, come lui pensava di essere già ai suoi occhi. Il re di Israele non l'aiutò, Eliseo non uscì per incontrarlo, ora doveva viaggiare altri 45 chilometri per farsi in un fiume sporco 7 volte. Questo era completamente umiliante e soprattutto non secondo il suo piano. Ed è dimostrato dalla sua ira e che se ne sia andato infuriato. Dio mette il dito sul problema di Naaman, che è l'orgoglio e l'auto, e si era autoesaltato. Aveva determinato lui come voleva che Dio lo aiutasse, ma Dio non lavora così. Ora Dio usa la compassione e l'amore per rompere il cuore di Naaman. Guarda cosa dice il versetto 13, abbiamo già fatto riferimento. Versetto 13 dice: ma i suoi servi, immaginate la scena, ha fatto 100 chilometri per raggiungere la Samaria, poi doveva fare altri 45 chilometri, ma guarda lì, tutto infuriato, tutto arrabbiato. Questa è la scena, e i suoi servi, loro mentre viaggiavano verso la Samaria avevano questa speranza che finalmente questo problema sarebbe stato risolto. Arriva là e non è per niente come loro pensavano. Deluso, arrabbiato e ancora malato. Ma i suoi servi, guarda cosa dicono, i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti fatta? Tanto più ora che ti ha detto: lavati e sarai mondato. E quindi qualcuno si preoccupava abbastanza di lui per supplicarlo. Guarda, mi fa molta tenerezza questo fatto che i suoi servi, c'è questa fanciulla che desidera la guarigione di suo padrone. Ci sono questi servi che desiderano convincerlo: non pensare così, padre. Inchina il tuo cuore, abbassa il tuo cuore a quello che ti dice il profeta. Se ti avesse detto una cosa grande l'avresti fatto, quanto di più se ti ha detto di fare una cosa semplice. Ma questi uomini lo supplicano di sottomettersi al comando del profeta e ovviamente del Signore. Quando qualcuno che ti ama supplica il tuo cuore di inclinare il tuo cuore al Signore, è perché vogliono il tuo bene. Non indurirti. Permetti che Dio rompa il cuore duro e lo faccia un cuore nuovo e un cuore di carne. Naaman doveva essere rotto prima di essere ripristinato, doveva essere umile prima di essere guarito. Per andare al Giordano doveva umiliarsi. Luca capitolo 20, versetto 17, è uno dei miei versetti preferiti. E dice, il Signore Gesù dice: allora egli guardandogli in faccia disse: che cos'è dunque ciò che sta scritto, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo? Un riferimento a lui stesso, lui, la pietra angolare che era stata rigettata dal popolo. E guarda cosa dice Gesù riguardo la pietra angolare che è Cristo stesso. Lui dice: chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Gesù dice che noi dobbiamo venire alla pietra che è lui, la pietra angolare, la rocca della nostra salvezza. Noi dobbiamo venire a lui ed essere rotti su di lui. Non essere duri, non pieni di orgoglio e di superbia, non pensare io pensavo, ma di andare alla rocca che è Gesù e di essere rotti, perché l'unica altra alternativa è questo, che lui ti stritolerà, lui ti farà diventare polvere. Quindi in ogni caso noi dobbiamo rompere. Questo non è un messaggio della prosperità. Questo non è un messaggio popolare, siamo noi che dobbiamo romperci davanti al Signore Gesù Cristo e su Egli stesso. Naaman in questo momento è ad un bivio della sua vita, anzi il bivio più importante della sua vita. Era davanti alla casa di Eliseo, aveva chiaramente il comando. C'erano i suoi amati servi che stavano pregandolo, supplicandolo di sottomettersi al re di al Dio di Israele. E lui ha un bivio e deve decidere: farò a modo mio, nella mia superbia, nel mio orgoglio, nella mia forza, o mi sottometterò completamente e umilmente davanti al Dio di tutta la terra. La sottomissione di un generale non è un concetto ragionevole oggi, non era certamente un concetto ragionevole ai tempi di Naaman. Menziona la sottomissione a qualcuno. Se io vengo a te e dico: ti devi sottomettere a Dio, come suonano queste parole nelle tue orecchie? Noi tutti dobbiamo sottometterci a Dio e alla sua parola, anche quando sembra una follia. Ma sappiamo che se lui è il re di tutta la terra, vale la pena sottometterci a lui. Guardiamo ora nel versetto 14 la fede di Naaman e la sua nuova vita, tornando in secondo re. Allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. Questo è importante. Secondo la parola che Dio aveva ordinato, la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato, cioè purificato completamente. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele, perciò ora ti prego, accetta il dono dal tuo servo. C'è stata una trasformazione completa nella vita di Naaman. Lui torna subito dal profeta. Prima si era adirato davanti al profeta, se ne andò infuriato, ora corre, torna ad Eliseo. Riconosce che Dio è l'unico vero Dio e con un cuore grato offre, ora non richiede, non sta richiedendo la guarigione a pagamento, ma io ti pago e tu mi devi guarire. No, ora è un dono che viene dal suo cuore, dalla gratitudine. E quindi vediamo la trasformazione totale di questo re orgoglioso, questo generale orgoglioso, e lui davanti a Dio si umilia come un servo grato al Padre Eterno. Il pentimento e la fede portano alla vera conversione. Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice: senza la fede è impossibile piacergli, cioè a Dio. L'unica cosa che possiamo fare per piacere a Dio è credere in Lui e affidarci in Lui, a Lui, e fidarsi di Lui. Così quando dice: egli andò nel Giordano, si tuffò 7 volte, secondo la parola che il profeta gli aveva detto. Dio vuole che noi seguiamo, ci sottomettiamo completamente alla sua parola. E questa è la dimostrazione della sua fede, che lui ubbidisce. Non è la sua obbedienza che lo ha fatto meritare, ma la sua obbedienza era un'evidenza della sua fede. Si era sottomesso a Dio. Una vita completamente cambiata, dall'orgoglio all'umiltà. Una fiducia completa nel re di Israele. Ora riconosco che non c'è altro Dio in tutto il mondo se non in Israele. Le buone opere, vediamo che risultano da questo episodio, sono un risultato della grazia di Dio, non per ottenere la grazia. Quindi lui ha ottenuto gratuitamente la guarigione, e offre come gratitudine. E quindi le nostre opere non possono essere per la nostra salvezza, ma le opere devono esserci come riconoscimento. Noi dobbiamo essere riconoscenti a Dio. Dovremmo vivere poi per Dio, perché Lui ha fatto tutto per noi gratuitamente. Completamente determinato ad essere fedele all'unico vero Dio. Il versetto 16, lui dice, ma egli rispose, come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto. Allora, versetto 16, versetto 17. Allora Naaman disse, poiché non vuoi, permetti che sia dato al tuo servo, perché il tuo servo non offrirà più, io ho scritto il 16 ma volevo scrivere il 17, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. È una dichiarazione aperta della sua completa conversione all'unico vero Dio. Naaman è stato salvato quel giorno completamente. Lui ha continuato ovviamente nel suo ruolo come generale, ma il suo cuore fu completamente cambiato e dimostrato la fede che aveva avuto. Ora, l'applicazione di questo racconto è molto semplice, l'ho dato via via. Si capisce già da sé quali sono le lezioni che dobbiamo imparare. Ma innanzitutto non importa chi sei, tu hai bisogno del Signore. Se un uomo grande come Naaman aveva bisogno del Signore, anche noi abbiamo bisogno di Lui. Nessuno è esente, nemmeno il più grande di tutti gli uomini. Quando mi guardo attorno, i problemi di questo mondo e tutto mi indica alla stessa cosa. La gente ha bisogno di Gesù, le persone hanno bisogno del Signore. Io guardo al problema in Ucraina, la gente ha bisogno del Signore. Io guardo i problemi in Italia, la gente ha bisogno del Signore. Guardo i problemi in America, la gente ha bisogno del Signore. Il problema fondamentale non è di risolvere il Covid, di risolvere le guerre, risolvere l'economia, risolvere i prezzi della benzina. I problemi del mondo è che noi abbiamo bisogno del Signore. Questo è il problema. Tutti noi abbiamo bisogno di Lui. In secondo luogo, il Signore non opera secondo come pensiamo noi. Le sue vie sono più alte delle nostre. Apri ad Isaia 55. Il Signore dice, ascolta bene questo brano. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite a comprare senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gustirà cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà e io stabilirò con voi un patto eterno secondo le stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho detto come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci e una nazione che non ti conosce accorrerà a te. A motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie, le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E così noi abbiamo bisogno del Signore, le sue vie non sono le nostre vie, le sue sono molto più alte. Molte persone oggi vanno da re e profeti, ma non saranno mai aiutate o salvate in questo modo. Molte persone stanno dando la propria vita per essere rispettate e onorate da Dio. Ma Gesù dice in Matteo capitolo 7, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. E quindi la chiave lì è di conoscere Dio, non fare qualcosa per Lui a nome suo. Molti fanno cose, spendono per non ottenere nulla. E Dio dice: no, vieni a me e io ve lo dono l'acqua viva. Dio non opera secondo i nostri pensieri. Numero 3, la via di Dio può sembrare follia, ma c'è un motivo per questo. Apri a 1 Corinzi capitolo 1. 1 Corinzi capitolo 1, versetto 18. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto: infatti io farò perire la sapienza dei savi, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Versetto 21. Infatti poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia, tra virgolette, della predicazione. E questo Lui lo fa affinché nessuno si glori alla sua presenza. Se leggi il resto del brano è questo. Dio opera in questo modo affinché solo Lui potesse ricevere la gloria. La via di Dio può sembrare follia, ma Lui fa questo per ricevere Lui la gloria. Numero 4. Cosa farai al bivio più importante della tua vita? Gesù dice in Matteo capitolo 7, entra per la porta stretta, perché larga è la via. Versetto 13. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono coloro che entrano per esso. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. E Gesù è l'unica via che noi dobbiamo prendere. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù in Giovanni capitolo 10 dice: io sono la porta dell'ovile. Chi entra per me entrerà, uscirà e troverà pascolo. Gesù è l'unica via. Questo è ciò che noi dobbiamo fare al bivio della vita: entrare per Gesù Cristo, scegliere Lui che è l'unica via. Ma dovrai essere rotto, numero 5, prima che Lui possa ripristinarti per il bene. Noi viviamo in un mondo difficile e questo ci porta ad essere duri, ma a volte la cosa più difficile da fare è essere umile. 1 Pietro capitolo 5 versetto 5 dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Il prossimo versetto dice di sottomettersi a Dio e Lui ti innalzerà. Isaia 57 versetto 15: poiché così dice l'Alto e l'Eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo, io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito. Capitolo 66 dice la stessa cosa: tutte queste cose le ha fatto la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo, dice Dio? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Quando dice su chi volgerò lo sguardo, cioè l'ammirazione di Dio. Cosa posso fare io per essere ammirato da Dio? Cosa posso fare io per essere stimato da Dio? Essere umile. L'unica cosa. Io devo essere rotto. Dio non può aiutare una persona che non è sottomessa a Lui. Tutti hanno il privilegio di andare in paradiso per la via di Dio, oppure all'inferno per la propria via. E abbiamo una scelta. È stato già citato stamani, noi tutti eravamo tutti come pecore errante. Ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Tutti noi siamo come pecore errante. Adamo dovette ravvedersi dai suoi vestiti di foglie del fico per accettare la via del Signore. Giacobbe ha dovuto sottomettersi nella lotta con l'angelo di Dio. I malfattori sulla croce, entrambi loro ingiuriavano Gesù, ma uno si è sottomesso al Signore e fu salvato. Paolo sulla via per Damasco ha dovuto sottomettersi al Signore Gesù Cristo. Paolo dice in Atti 17, ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini dappertutto che si ravvedano. E quindi noi dobbiamo ravvederci e umiliarci davanti a Dio, dobbiamo essere rotti da Lui. Numero 6, la salvezza è un dono che non può essere acquistato, deve essere solamente ricevuto per fede. Avete visto che Lui voleva offrire quell'oro e l'argento, ma la salvezza è un dono, non può essere acquistato. Numero 7, quando ti rivolgi a Cristo sarà tutto ciò di cui avrai bisogno. Lui ha obbedito la parola di Dio, è uscito da lì come un con una pelle nuova come un bambino. Ebrei 7:25 dice, per cui egli può anche salvare appieno coloro che vengono per mezzo suo, si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Dio non ha bisogno del tuo aiuto per salvarti e ti salverà appieno. Quando ti rivolgi a Cristo sarà tutto quello che ti serve, non ti servirà altro. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Il grande evangelista di due secoli fa, D.L. Moody, disse: Naaman perse la testa, poi perse l'orgoglio e poi perse la sua lebbra. Doveva perdere l'orgoglio per cambiare la situazione. L'ultimo punto, la giusta risposta al dono gratuito di Dio è di essergli grati. Con quale tenerezza e gratitudine Naaman si rivolge al profeta dicendo: accetta questo dono. È un cambiamento totale. Io non offrirò più olocausti a nessun altro Dio se non al Dio di Israele. In conclusione, cosa farai con Gesù e la sua parola? Sei un grande uomo? Sei forse una forte donna? Ma sei disposto ad essere una persona rotta in modo che Dio possa ripristinarti? Credenti, a noi è stato dato molto. Abbiamo l'opportunità di indirizzare le persone a Gesù, ma troppo spesso i nostri interessi sono personali e politiche. Lascia che la luce di Dio risplenda in te e che quella luce risplenda anche da te. Gesù introduce il suo ministero nel proprio paese di Nazareth, ma al riferimento di Naaman e altri gentili che erano venuti alla salvezza, i suoi paesani cercarono di ucciderlo. Gesù voleva dimostrare che lui è venuto a cercare e a salvare quelli che sono perduti. Nella vita di Naaman vediamo l'opera di grazia da parte di Dio per salvare le persone a prescindere dalla loro nazionalità o grandezza. È la dimostrazione al mondo che il Signore Gesù è l'unico vero Dio. E come Naaman, il Siro, doveva essere rotto per avere la vera vita, anche noi dobbiamo essere disposti a permettere a Dio di rompere la durezza del nostro cuore per trasformarci per la sua gloria. Preghiamo.